Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio RBN. Allora, qui dalla Perla Nera di Novara c'è sempre la vostra Cristina e oggi abbiamo ospite con noi Silvano Olmi, presidente nazionale dell'associazione Comitato 10 Febbraio. Ciao Silvano.
Ciao, ciao a tutti, ciao Cristina, grazie ancora per l'ospitalità.
No, no, grazie a te per essere stato, per essere con noi anche quest'anno, perché ormai è un appuntamento quasi... quasi normale,
tradizione ormai. Non si sì. Può fare il 10 febbraio se non c'è l'intervista con Cristina.
Ti ringrazio. E, beh, diciamo che abbiamo preso questa intervista un po' come una festa. Cioè, siamo sì. Belli grintosi tutte e due stasera. Allora, beh, allora, perché quest'anno è una festa. Cominciamo subito col botto. Quest'anno è un po' una festa, no?
Sì, celebriamo, penso che ti riferisca al fatto che celebriamo i 20 anni della legge sul ricordo.
Mi riferisco proprio a questo.
Che è stata istituita nel marzo del 2004 e la legge 92 che proprio ha istituito proprio il giorno del ricordo che si celebra ogni 10 febbraio.
E quindi quest'anno sono ben 20 anni dalla sua approvazione. Pensa che sono passati
20 anni. 20 anni sono tanti.
Ma non sono neanche tanti, secondo me. È ancora giovane questa legge.
Beh, guarda, l'altro giorno su un quotidiano nazionale Gianni Oliva, che è uno storico, faceva una riflessione su questa legge chiedendosi, insomma, domandandosi in maniera retorica perché ci fosse stato bisogno dell'approvazione di una legge per istituire un ricordo di una commemorazione di un evento così tragico come è stata, come sono state le foibe e l'esodo di 350.000 italiani, e si domandava perché, appunto, perché c'è stata questa necessità. Io penso che questa legge sia stata provvidenziale, perché degli infoibati e degli esuli non si parlava assolutamente in Italia. Sapeva pochissimo, mentre invece questa legge che è stata approvata dal Parlamento italiano quasi all'unanimità, ci sono stati giusto alcuni irriducibili comunisti che non l'hanno votata, è stata un toccasana, perché un po' ha costretto anche le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, eccetera, a celebrare e a scavare nella memoria per ricercare appunto la nostra storia, la nostra storia nazionale, due pagine che sono state strappate, e quindi è stata provvidenziale, veramente provvidenziale. E ringrazio Roberto Menia, che avrò ospite a Viterbo, quindi insomma, con il quale poi il 17 marzo, 17 marzo prossimo a Jesolo celebreremo proprio il ventennale della legge sul ricordo, e ci sarà anche Roberto Menia, che è il primo firmatario di questa legge.
E infatti avrei, a proposito di questo articolo che hai citato, ti avrei fatto anch'io questa domanda, perché se era necessaria proprio questa legge, mi hai già risposto.
Sì, no, è necessario. Beh, noi nasciamo proprio immediatamente dopo questa legge. Il comitato 10 febbraio parte dai volontari. Noi siamo, come tu ben sai, un'associazione povera, non una povera associazione, ma un'associazione povera di mezzi. Viviamo delle donazioni, delle tessere dei nostri iscritti, e che ringraziamo, perché tra l'altro nel 2003 il loro numero è triplicato, quindi insomma abbiamo un successo enorme. In queste prime settimane del 2024 già sono arrivate 70 iscrizioni nuove rispetto all'anno scorso, quindi insomma c'è un grande fermento. Noi nasciamo proprio all'indomani di questa approvazione della legge sul ricordo per fare da supporto. E non vorrei scomodare Gramsci, non vorrei scomodare i grandi pensatori del Novecento, ma sicuramente se c'è uno spazio politico bisogna occuparlo, se no lo occupano gli altri.
Esatto.
E infatti oltre alla benemerita attività delle associazioni, degli esuli, che sono bravissime, sono un po' le nostre sorelle maggiori, noi come comitato abbiamo la capacità proprio di affiancare e di occupare questi spazi, anche perché purtroppo, io dico purtroppo perché vorrei dire per fortuna, ma invece purtroppo in prossimità del 10 febbraio molte amministrazioni, alcune amministrazioni, non moltissime fortunatamente, chiamano associazioni partigianesche o comitati che si dichiarano antifascisti col fascismo terminato ormai oltre 80 anni fa, o chiamano pseudo storici riduzionisti a parlare intorno al 10 febbraio proprio delle foibe, del confine orientale, eccetera. Ovviamente le loro sono interpretazioni che secondo me andrebbero smentite in un batter d'occhio. Ma in quest'Italia dove si può dire tutto il contrario di tutto, cantare bella ciao alla presentazione della nota kermesse canora e dichiararsi antifascisti in pubblico a 80 anni dopo la morte e la fine del fascismo, insomma, in quest'Italia dove tutto si può fare, anche questi riduzionisti hanno voce in capitolo. Però noi li lasciamo fare, insomma, non abbiamo problemi. Fanno la loro parte, quindi sono il soprammobile di una certa parte politica, li mettono lì e facessero la soprammobile, insomma, ecco.
E quindi leggo in modo molto velato il desiderio tuo che invece siano associazioni come il Comitato 10 Febbraio, comunque chi ruota un po' intorno a questa associazione, a prendere coraggio e andare nelle scuole, nelle sale comunali, ovunque si possa, per parlare con cognizione di causa di questo argomento, sbaglio?
Ma guarda Cristina, io sono talmente per la libertà, sono un uomo che ama talmente la libertà e l'espressione, la libertà di espressione soprattutto, che io sarei anche disponibile, ma questi non accettano mai il confronto, di andare nelle scuole e far parlare uno di questi riduzionisti. Ma questi signori non si confrontano mai, hanno sempre la capacità di sfuggire, no? Sono delle anguille, eccetera. Anche perché bisogna fare una riflessione: questi personaggi, non faccio i nomi per non fargli pubblicità, ma io penso che gli attenti ascoltatori della tua emittente sapranno a chi mi riferisco, hanno costruito su questa critica e questa denigrazione a tratti anche del fenomeno delle foibe e del fenomeno dell'esodo, ci hanno costruito sopra delle fortune politiche, sono stati eletti in Parlamento, nei consigli regionali, provinciali, sindaci, eccetera eccetera, e poi hanno costruito alcuni di loro delle solide carriere universitarie.
È vero.
E insomma, sappiamo tutti a chi mi riferisco, personaggi che sono diventati rettori di università e che a ogni piè spinto fanno queste polemiche, alcuni storici che hanno fatto fortuna scrivendo libri con importanti case editrici, altri che invece vanno a fare conferenze a pagamento, e un altro storico che era molto bravo a raccontare quello che succede nel Medioevo ultimamente si è dato alla critica nei confronti del fenomeno delle foibe e dell'esodo. Ecco, sono tutti
lui.
Personaggi che bivacchiano su questa cosa.
Non lo sapevo dell'ultimo che hai citato. Sapevo che si era prodigato.
Era molto bravo quando si parlava di Medioevo, esatto. L'altro giorno se ne è uscito fuori dicendo ma il tizio c'ha ragione, il Caio c'ha ragione. Mi sembrano poi posizioni anche, insomma, io sai, non sono abituato, Cristina, a non parlare di cose che non conosco, perché se ci sono degli aspetti della storia che non conosco, non mi avventuro in commenti. Però questi invece sono molto bravi a fare questa, a essere molto trasversali, no? A dare la loro interpretazione su tutto. Io li chiamo i tuttologi, e di tuttologi bisogna stare molto attenti, insomma, evitarli assolutamente, insomma.
Considerato
noi
anche...
facciamo la nostra presenza, tu lo sai, siamo, certo. Andiamo nelle scuole, andiamo dappertutto. Io sono stato ad Arezzo recentemente a inaugurare un giardino a Norma Cossetto, ho fatto l'inaugurazione di un cippo a Bagnoregio in provincia di Viterbo, siamo andati in giro, siamo dal Presidente della Repubblica ogni anno quando c'è la celebrazione del giorno del ricordo, insomma, ecco, i nostri ragazzi, le nostre persone vanno dappertutto e quindi sono contento, e lo fanno in maniera volontaria, senza intascare una lira e senza avere riconoscimenti di tipo politico, partitico o universitario, insomma, ecco.
Ottimo. Parlando di storici, comunque uno storico in teoria dovrebbe limitarsi a esporre i fatti, non delle proprie considerazioni personali, no? Parlavo l'altro giorno con, credo che tu lo conosca, con l'autore Franco Gobbato.
Che ha scritto
quel bellissimo libro che è Borovnica e gli altri campi di Tito. E lui mi faceva notare quanto è importante il ricordo di chi c'è stato. Ma è altrettanto importante il potersi documentare per poter parlare. Perché il ricordo di ciascuno di noi che ha di un certo fatto è sempre molto soggettivo. Ma ci vuole, perché diventi una memoria condivisa, ci vuole anche che questi fatti raccontati vengano anche supportati da quello che sono libri, documenti, qualche cosa di più di concreto e oggettivo. E quindi secondo me il discorso che stai facendo tu effettivamente ci sta. Se io conosco poco un argomento, se lo conosco solo superficialmente, prima di potermi permettere di definirmi storico o comunque di andarne a parlare, mi documento quantomeno.
Ma guarda, io ho letto i libri di questi signori, in particolar modo del noto personaggio di cui tutti sappiamo.
Quello che abbraccia la statua di Tito?
Quello che sì, che sta vicino al monumento a Tito, vicino alla tomba di Tito, salutando col pugno chiuso.
Okay.
Però lì, quando vai a vedere, vai a leggere il libro, non trovi le note. Tu lo sai, ho scritto un libro sulle marocchinate, sulle violenze fatte dalle truppe coloniali francesi,
certo.
In Italia si parla di 60.000 donne stuprate. Se tu leggi il mio libro, che tra l'altro non solo la Ciociara è il titolo, consentimi di fare un po' di pubblicità attraverso,
certo.
Di voi, edito da Fergen, da Federico Gennaccari, dall'amico carissimo Federico Gennaccari, giunto alla quarta edizione. Io ci sono tutte le note, con tutte le indicazioni dei documenti, perché è giusto che il lettore, quando legge un libro, se io scrivo che Cristina è alta con i capelli rossi e canta in francese, devo poter dire o è una mia testimonianza diretta, oppure l'ho letto su questo documento, l'ho letto su quest'altra fonte, eccetera. E invece purtroppo queste cose non ci sono, si prendono 3-4 argomenti, si piegano questi argomenti, questi fatti alle proprie interpretazioni e si tira fuori la solita storia, cioè che le foibe sono state delle giuste per loro, secondo loro, diciamo recrudescenze da parte delle popolazioni slave, che poverine erano oppresse dai terribili italiani, che erano cattivissimi, eccetera eccetera, e che comunque l'esodo non è stato forzato, che questi sono scappati di loro volontà, e quindi praticamente tutto viene ridotto a una macchietta, cercando di giustificare l'ingiustificabile e cercando di far passare Tito come un signore, un signorotto di campagna che amava andare in giro in barca e che aveva, insomma, in fin dei conti erano italiani, ci voleva bene. Insomma, è questo racconto, no, falsato che viene.
Certo.
Cosa aggravata anche dai vari prodotti anche della televisione, se ne vogliamo parlare in questa trasmissione. Io ho visto un pezzetto, mezz'ora di della Rosa dell'Istria,
okay.
Beh, insomma, io penso che, insomma, sono rimasto abbastanza basito, ecco, mi fermo qui perché veramente ho scritto un articolo di fuoco sul tu sai, sono anche giornalista pubblicista, scrivo da oltre 30 anni sui giornali, su vari quotidiani, collaboro anche con le riviste di storia, e ho scritto sul sito del comitato 10 febbraio, 10febbraio.it, che proprio, insomma, la Rosa dell'Istria è stata un'occasione mancata, sprecata e anche sprecata male, insomma, quindi un fumettone che non racconta quasi niente.
Quindi, allora, io ho promesso che il film, ho visto l'ultimo quarto d'ora e ti assicuro, visto e considerato che l'ultimo quarto d'ora, tappate le orecchie se non l'avete visto e volete vederlo, perché sto spoilerando, c'è tutta la parte finale dove comunque c'è tutta la parte forse più romanzata, no, del film. Ti assicuro, io pianto come un vitello, perché comunque era estremamente commovente, però...
Sì, no, al finale sì, io guarda, ho visto una mezza, però c'erano anche delle cose un po' imbarazzanti, no? Ci sono delle forzature,
okay.
Che io, no, anche perché gli autori si dicono di essersi ispirati a un libro di una signora che si chiama Chi ha paura dell'uomo nero, e che invece racconta tutta un'altra storia. Quindi io capisco che tu inserisci all'interno di una storia vera, di una storia, di un libro, insomma, che ti racconta una storia vera, delle cose un po' romanzate, dei personaggi, no? Eccetera, eccetera. Però non queste forzature, queste cose, la conferenza stampa dell'attore principale che dichiara: ma io sono figlio di partigiani, ma chi te l'ha chiesto? Cioè, fai l'artista vero.
Certo.
Io non credo che a un Gasman gli abbiano mai detto: senta, ma lei è figlio dei partigiani? Gli avrebbe riso in faccia, gli avrebbe,
sì,
detto: guardi, ma io sono l'attore, mica faccio il politico. Insomma, c'è questa continua volontà di dover sempre sottolineare,
certo,
no, questo aspetto, no, quasi a giustificarsi. Ma tu sei un attore, fai l'attore.
Che
allora,
poi...
sotto questo punto di vista, Cristicchi è un grande, cioè Cristicchi è veramente un grande, no?
Sì. Sì, sono reduce dal suo ultimo spettacolo che è venuto a fare al Coccia, come ben sai, che ti ho mandato la foto, e effettivamente però la supercazzola solita della rappresaglia contro i fascisti l'ha fatta anche lui, dobbiamo ammettere.
Si vede che in Italia devi pagare pedaggio, se puoi campare... Evidentemente si è scordato, quando andò a fare lo spettacolo gli tagliarono le gomme di tutti gli automezzi che sostavano della produzione. Evidentemente si è dimenticato quello. Come la Federazione della Stampa non credo che abbia preso posizione, a meno che non vado errato, controllerò. Qualche tempo addietro c'è stata una troupe del TG2 che ha fatto un bellissimo servizio sulle foibe, sono entrati nella profondità di una foiba con uno ricercatore, uno speleologo, archeologo e speleologo sloveno, e sono andati nel profondo di questa foiba. Quando sono usciti hanno trovato le macchine mezze distrutte, ecco. Quindi vorrei sapere se il sindacato, l'ordine dei giornalisti, adesso controllerò se hanno preso una posizione netta di condanna di questi danni che sono stati fatti nei confronti dei nostri colleghi giornalisti che operavano e che cercavano di raccontare quello che è stato il dramma delle foibe, insomma, ecco.
Senti,
in Italia devi sempre buttare le mani avanti, non puoi essere una persona, no?
Certo.
Indipendente, devi sempre dire: sì, io faccio questa cosa, però io... Cioè, non te l'ha chiesto nessuno, fai l'artista, e basta.
Certo, assolutamente. No, beh, c'è da dire che comunque al netto di questa, di questi 5 minuti di spettacolo, per il resto Cristicchi ha dimostrato, come dici tu, di essere veramente un grande, perché ha saputo raccontare sempre bene con il monologo e col tipo proprio di spettacolo che lo contraddistingue, veramente qualche cosa di un episodio che effettivamente ancora viene tenuto nascosto della nostra storia d'Italia.
Io l'ho anche intervistato,
sì.
E lui mi confessò di aver fatto il tombarolo, perché lui all'inizio della sua carriera universitaria, che credo non abbia mai terminato, fece archeologia a Roma. E dopo il primo anno lo portarono a Cerveteri, che è una località vicino a Tarquinia, tra Tarquinia e Roma, e lo portarono a tombe, cioè a scavare le tombe etrusche di nascosto la notte. E mi raccontò questa cosa, e poi la raccontò anche sul palco, l'ha raccontata anche in altre interviste. E quindi il personaggio, insomma, che comunque non è uno che ci ha peli sulla lingua, racconta, insomma, certo, questa cosa qui, insomma, è anche divertente. Però è così, io al di là del pippone dei 5 minuti, poi effettivamente, insomma, è uno che poi le cose le racconta anche bene, no?
Sì,
le
sì,
racconta.
Sì, sì.
Magari tutti come lui, no? Insomma, fatti salvi 5 minuti e poi il resto potrebbero essere tutti come lui, insomma.
Certo, assolutamente. No, niente da dire su questa cosa, assolutamente. Non voleva essere una critica a Cristicchi, che comunque, ripeto, è stato l'unico forse che ha avuto il coraggio di parlare in un certo modo di un argomento così scottante, e di essere riuscito, da quello che diceva lui, mi sembra di aver capito, una decina d'anni che porta avanti questo discorso a livello teatrale, prima con Magazzino 18 e ora con Esodo, che è poi alcuni punti di ripresa rispetto a Magazzino 18. Bello lo spettacolo, bello tutto, però volevo chiederti una cosa. Ma
dimmi.
Tornando sul discorso di questi giornalisti che fanno un servizio bello, approfondito, hanno scavato proprio andando dentro anche in foiba a cercare, a documentare, ma è possibile che tu, dopo aver fatto il tuo lavoro, un lavoro di ricerca, un lavoro di documentazione, un lavoro certosino come può essere quello, cioè esci da così e ti trovi le gomme bucate? Cioè, ma è possibile che siamo ancora a questi livelli di cercare di infoibare l'informazione in questa maniera?
Ma guarda, vedi, io...
Cioè, fa così male questa parte di storia da ricordare?
Fa male perché se... vedi, Cristi, io faccio ricerca storica, io, se tu mi vuoi trovare, ogni giovedì mattina sono all'archivio di Stato di Viterbo, sto facendo una serie di ricerche, cose, trovo dei documenti sconvolgenti. Perché non è vero che non ci sono i documenti storici, ci sono, manca la volontà di alcuni storici o pseudostorici di tirare fuori questi documenti.
Certo, beh, ovvio.
E questa è la cosa più importante. E se si comincia a parlare delle foibe, chi dice 20.000, chi dice 30.000, poi sul numero, sai, ci stanno, no, varie interpretazioni. Se cominciamo a parlare molto dei 350.000 cittadini italiani, perché erano italiani da millenni, che sono stati costretti a abbandonare quelle terre, se cominciamo a parlare delle 60.000 donne violentate, ti do un'anticipazione, sabato 18 maggio 2024 a Frosinone faremo la prima conferenza nazionale sulle marocchinate, questa è un'altra cosa importantissima.
Spoiler.
Se cominciamo a parlare delle migliaia di italiani, civili italiani morti nei bombardamenti anglo-americani, perché non c'erano le bombe intelligenti, quindi le bombe cadevano dappertutto, soprattutto sulle città,
certo.
Se cominciamo a parlare di tutte le violenze che sono accadute nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi si mette in discussione il totem, no, dei soldati alleati che erano bravi, bravissimi, tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri, perché questo è il messaggio che ci ha passato la grande fabbrica della disinformazione, che era Hollywood, con i film, con tutto quello che c'era. Se si comincia a raccontare queste cose a 80 anni di distanza, probabilmente crolla giù tutto il castello di carte.
Ma magari.
E allora il tappo che è stato messo su queste cose, una volta che è scoppiato, insomma, è difficile poi richiudere la pentola, capito? Il problema è proprio quello. Ecco perché ci sono questi continui, anche intimidazioni, no? Te l'ho detto, non è parlare. parlare di foibe, parlare di marocchinate, parlare di italiani morti sotto i bombardamenti anglo-americani, eccetera, non fa fare carriera, non ti consente di fare grandi e lucrose carriere politiche o universitarie, no? E quindi nessuno le tratta queste cose qua, giusto qualche appassionato, ecco, insomma, siamo io, ti potrei fare dei nomi, Pietro Cappellari, che ne so, Emiliano Ciotti, adesso mi vengono dei nomi, il Gobbato stesso, però non siamo professionisti, cioè non siamo persone, diciamo, che vivono nel mondo dell'università. Io faccio giornalista, Emiliano fa il vigile del fuoco, Pietro non so, è un impiegato, cioè siamo tutti dei volontari che fanno questa cosa per passione e sappiamo raccontare e tirare fuori i documenti, interpretarli. Quindi questo poi il discorso ci porterebbe, Cristina, molto lontano, non vorrei tediare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, però è un fatto importante.
Certo.
Fare ricerca storica in Italia è molto difficile, perché poi non trovi chi ti pubblica, chi ti fa, insomma.
Certo.
Ecco.
Quando non pericoloso, come abbiamo visto anche per questi personaggi.
Pericoloso perché rischi, ecco, a Cristicchi gli tagliarono le gomme di tutta quanti i camion, a questi colleghi del TG2 che sono entrati dentro, alla foiba gli hanno rotto i deflettori, gli hanno rotto il vetro, ma la cosa ancora più grave è che quando hanno intervistato questo speleologo che li ha accompagnati, ha detto che in quella foiba erano stati trovati dei teschi e tutto un sacco di materiale, tra cui anche dei taccuini e dei documenti che si erano salvati. È stato portato tutto al centro dove dovevano essere analizzati questi resti, e questi documenti sono scomparsi, non si sono più trovati.
No, ma veramente?
Questa è una cosa, un'altra cosa gravissima, capito? Cioè, quindi ancora ad oggi, a 80 anni di distanza, ci sono personaggi che preferiscono far scomparire tutto. Ecco perché poi è facile dire, ma non ci sono i documenti. Dove sono i documenti? Ma ci sono i documenti. Cioè l'OSNA, che era la polizia segreta jugoslava,
certo,
non è che prendeva Cristina e Silvano, li gettava dentro la foiba e poi mandava un telegramma alla mamma di Cristina dicendogli: signora, sua figlia non è morta di raffreddore, l'abbiamo gettata nella foiba. Non facevano così. Il comunismo, vedi, Cristina, che il comunismo è una delle ideologie più criminali che abbia avuto la storia, ha fatto più oltre 100 milioni di morti, ovunque è stata applicata l'ideologia comunista ci sono state prevaricazioni, morte, distruzione, prigionia, miseria, carestie, e questi i comunisti sono come la mafia, prima ti uccidono, fanno sparire il corpo e poi dicono, ti ingiuriano, no? Ti dicono, ma i mafiosi come fanno? Fanno sparire le loro vittime, e la famosa lupara bianca, e poi dicono, ma no, è fuggito perché è andato a prestare una donna, è andato in America. La stessa cosa dicevano dei nostri amici che facevano parte, che venivano, diciamo, colpiti da questi fenomeni, insomma, ecco.
Certo.
Questa è la cosa qui. Un'altra cosa interessante che ho sentito fortunatamente da una signora che mi ha dato una sua testimonianza. Questa signora è scappata da Parenzo e quando sono andati via da casa gli hanno fatto portare il minimo indispensabile e gli hanno detto: allora dovete fare un elenco di tutte le cose che portate via, allora 10 calzini, 10 mutande, 10 e gli contavano le cose. I partigiani comunisti, il cosiddetto esercito di liberazione jugoslavo, gli contavano la roba e li facevano uscire con la roba contata da casa. Addirittura quando sono arrivati a Trieste, loro dovevano venire, perché avevano un figlio che studiava in Italia, dovevano venire a Bagnoregio per raggiungere il figlio. Gli hanno dato il biglietto gratuito per spostarsi, perché erano profughi. Però il biglietto poteva essere utilizzato soltanto con dei treni notturni. Cioè loro non volevano, l'autorità non volevano che gli esuli entrassero in contatto con la cittadinanza italiana.
Ma è incredibile.
È incredibile perché molti, io questo molto, poi concludo perché sono, hai visto, quando parto poi racconto un sacco di cose. Il problema qual è? Che io l'ho detto anche agli amici delle associazioni degli esuli, che dicono, ma noi in Italia siamo stati trattati male, gli italiani ci hanno trattato male. No! ho detto anche a questa signora quando ci siamo parlati, non siete stati trattati male dagli italiani, voi siete stati trattati male dai comunisti, perché i comunisti italiani non potevano sopportare che voi esuli che scappavate dal cosiddetto paradiso, no? Del proletariato, venisse in Italia a raccontare che lì vi gettavano nelle foibe e vi costringevano ad andare via, perché loro raccontavano, lo sappiamo tutti, no? Nel dopoguerra, baffone, dobbiamo andare lontano, no?
Certo.
Di questi racconti ne abbiamo letti tanti, di Guareschi, eccetera. Loro raccontavano che all'est si stava bene, si viveva benissimo, quindi noi dovevamo portare quel modello di comunismo, lo dovevamo portare anche in Italia. La presenza di questi esuli in giro per l'Italia era un pericolo terribile per il Partito Comunista, perché se loro entravano in contatto con la popolazione e raccontavano quello che succedeva, e per loro era la fine. Ecco perché li hanno ingiuriati, fascisti, criminali, state scappando, se scappate vuol dire che siete dei criminali, avete compiuto delle cose. Quello che hanno potuto scrivere sull'Unità, il quotidiano dell'organo ufficiale del Partito Comunista, quindi non sono stati gli italiani che li hanno cacciati, sono stati i comunisti italiani che gli hanno fatto il cerchio intorno col fil di ferro.
Certo, assolutamente, no, è giusto.
Queste sono cose che vanno raccontate, Cristi, io scusami se le racconto con grande enfasi, però vorrei trasmettere ai nostri ascoltatori, che invito tra l'altro a iscriversi al comitato 10 febbraio, ovviamente fammi fare un po' di promozione, adesso ritorniamo un po' ritanciani come eravamo all'inizio, ovviamente di iscriversi al comitato 10 febbraio e di venirci a dare una mano, e sono cose veramente che fanno ribollire il sangue, capito? Io poi ce ne avrei decine di queste cose che mi hanno raccontato degli esuli, che alcuni dei quali purtroppo non ci sono più, non sono più in vita, ma attraverso di noi la loro storia viene portata avanti.
Certo, e attraverso di noi che ascoltiamo e che riportiamo a nostra volta.
Certo, perché la memoria e il ricordo sono importanti, perché noi ci vogliono sradicare, c'è un tentativo di sradicarci, di farci dimenticare la nostra storia, perché un popolo senza storia, senza radici, poi lo porti dove ti pare, lo prendi per il naso, lo porti dove ti pare.
È vero. E quindi senti, quest'anno che cosa
allora,
che appuntamenti possiamo, cioè a livello di commemorazioni per il 10 febbraio, a livello di anche di proposte che sono state fatte, conferenze, presentazioni di libri e così, quanto cioè la ciccia che abbiamo messo fuori.
Allora, intanto il comitato 10 febbraio da anni opera, ma quest'anno veramente c'è stato guarda Cristina, sono rimasto stupefatto, perché i nostri iscritti, ma anche i non iscritti, che però guardano al comitato 10 febbraio con attenzione e spero che si iscrivano, che hanno fatto? Hanno organizzato una marea di iniziative, ma tante, una cosa incredibile, sono andati nelle scuole, conferenze, dibattiti, inaugurazioni di cippi, di monumenti, ecco, ti ho detto del giardino di Arezzo, ti ho detto del cippo a Bagnoregio, eccetera. E quindi questo 10 febbraio è stato veramente un grande 10 febbraio per noi, veramente importantissimo.
Ma leggevo anche all'estero.
Anche all'estero siamo arrivati, a Londra, a Belfast, siamo arrivati dappertutto, ma veramente, guarda, io lo dico con grande entusiasmo, sono contento delle donne e degli uomini del Comitato 10 febbraio, perché in maniera disinteressata e gratuita fanno un lavoro eccezionale, veramente eccezionale. Un altro appuntamento importante che regalo agli amici di questa emittente vado in ordine cronologico, 23-24 aprile, penso il 23, ancora non abbiamo fissato, scusami, 16 e 17 marzo Jesolo, provincia di Venezia, il 16 marzo pomeriggio faremo l'assemblea nazionale di tutti gli iscritti nella sala del consiglio comunale di Jesolo, ospiti del sindaco, dell'amministrazione comunale, e poi domenica 17 marzo, che è la giornata dell'unità nazionale, ricorderemo i 20 anni della legge sul ricordo insieme con Roberto Menia. Sarà una grandissima manifestazione.
Bello.
Con il presidente della Regione Veneto, il sindaco di Venezia, tutti i sindaci del circondario, verranno persone da tutta Italia, sono previste anche arrivi da altri amici iscritti in Europa e dalle altre parti del mondo. Stiamo invitando tutte le associazioni d'arma e combattentistiche, le associazioni degli esuli, perché noi vogliamo lavorare in unione con tutti quanti. Proseguendo invece durante l'anno, il 23 aprile presenteremo un progetto molto bello che si chiama Panchine Tricolori. Vogliamo riempire i giardini pubblici italiani di panchine dipinte di verde, bianco e rosso, dove sopra ci sarà attaccata una targhetta fissata bene ovviamente in modo tale che i vandali non possano toglierla, e quindi ogni panchina sarà dedicata a un martire delle foibe o a Norma Cossetto oppure a un esule che si è particolarmente distinto nell'attività, diciamo, nel dopoguerra. Mi viene in mente Mussoni, ma potrei tirarti fuori un sacco di nominativi di queste persone, di questi amici esuli che ci stanno. Quindi il progetto Panchine Tricolori. Poi stiamo tentando di organizzare il 18 di agosto a Vergarolla l'anniversario della terribile esplosione, perché pochi sanno di questa cosa, e il 18 agosto del 1946, mentre era in corso una regata sportiva di italiani, un mucchio di mine che erano state accatastate ma che erano state rese innocue, scoppiò e ci furono un centinaio di morti, e quella fu la prima strage dell'età repubblicana, e noi cercheremo di ricordare anche questo avvenimento. E poi c'è veramente una manifestazione che è nata a Viterbo grazie all'amico Maurizio Federici, ma che ormai si è sparsa in tutto il mondo veramente, che è una rosa per Norma Cossetto, che si terrà il 4 e 5 ottobre. Quest'anno sarà una cosa bellissima, sempre nell'ambito dei festeggiamenti per il ventennale della legge, e quindi il 4 e 5 ottobre del 2024 cercheremo di aumentare il numero delle città. L'anno scorso, come tu ben sai, erano 345 le città che hanno celebrato Norma Cossetto. Quest'anno io spero almeno di superare anche di uno solo, insomma, quel numero, anche se ti devo dire che l'anno scorso, l'anno prima avevamo fatto 270 città e io puntavo a 300, siamo arrivati a 345, quindi penso che quest'anno, insomma, spero che quest'anno le 400 città le raggiungeremo e le supereremo, insomma.
Ma speriamo.
Sì. Chi è interessato può scrivere una rosa per Norma @gmail.com, lo ripeto, una rosa per Norma @gmail.com, e ci scrive, partecipa, organizza. Se nella sua città non c'è già un qualcosa, la possiamo organizzare insieme, perché Norma Cossetto è il simbolo proprio della criminalità, del comunismo, ed è stata una vittima, una donna che è stata sequestrata, violentata, stuprata e torturata, infine sembra probabilmente ancora viva, gettata in una foiba. Insomma, è un esempio incredibile, medaglia d'oro al merito civile.
Certo. Bene. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione, Silvano, è finito.
È sempre tiranno,
perché poi è sempre piacevole sentire i tuoi aneddoti. E non è mai un'intervista uguale anno dopo anno, quindi benvenga. In chiusura volevo mandare una canzone. Una canzone di uno di quegli istriani illustri di cui hai parlato prima, Sergio Endrigo, polesano. Sergio Endrigo, allora, premesso che per chi ascolta RBN non è un genere musicale che trasmettiamo spesso, e neanche io all'interno delle mie trasmissioni difficilmente propongo canzoni del genere. Sergio Endrigo è un cantautore polesano che nel 47, proprio all'indomani del 10 febbraio, fugge con la mamma da Pola, perché il padre è mancato una decina d'anni prima, e 14enne fugge da Pola, e con questa canzone lui, struggente tra l'altro, lui ricorda proprio la sua città. La canzone è 1947 e canta Sergio Endrigo. E con questo, Silvano, ti ringrazio tantissimo, ringrazio i nostri ascoltatori e che dire, ci risentiamo magari per Norma Cossetto?
Sì, sì, Cristina, guarda, a disposizione per qualsiasi cosa, anche dei dibattiti, delle cose, io sono a disposizione, io vado dovunque mi invitano, quindi non c'ho problemi, anche perché quando vai non è il caso insomma della vostra emittente, ma quando vai anche in altri luoghi magari diciamo non amici, se uno ci va con la dovuta attenzione e anche portandosi appresso una verità, non deve avere paura di niente e di nessuno, quindi il confronto è il sale della democrazia, quindi
vero, e quindi senza paura,
assolutamente, rispetto per tutti, paura di nessuno,
grande, grazie davvero,
grazie a voi. Ciao, grazie, un bacione,
grazie
grandissimo, grazie,
alla prossima.
Da quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché stasera penso a te, strada fiorita della gioventù. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. È troppo tardi per ritornare ormai, nessuno più mi riconoscerà. La sera è un sogno che non si avvera mai, essere un altro e invece sono io. Da quella volta non ti ho trovato più, strada fiorita della gioventù. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Dove nasce e dove morirà.